Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda oggi San Giovanni della Croce, è vissuto nella seconda metà del XVI secolo. Ci uniamo in modo particolare al Carmelo, a tutte le famiglie del Carmelo.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 22, versetti dall'1 al 5. E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido, come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello, in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo adoreranno. Vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. Parola di Dio.
Un giorno importante nella nostra lettura, perché col brano di oggi si conclude tutta la seconda parte del libro, la gran parte del libro. La prima parte sono i primi tre capitoli essenzialmente, comprendono l'inizio, la visione iniziale e le lettere alle chiese. E da questo punto in poi vediamo l'epilogo, ciò che resta si può facilmente collegare con l'inizio del libro e dentro ci sta tutta la seconda parte del libro, a partire dal capitolo 4 fino al versetto 5 del capitolo 22 che stiamo appunto leggendo.
Al versetto 1, come dice la nota sotto, mi sembra proprio che sia la Santissima Trinità. C'è il trono e anche al versetto 3. Il trono condiviso di Dio e dell'agnello. E poi c'è il fiume d'acqua viva, che mi sembra che possa essere lo Spirito Santo. Quindi c'è il Dio uno e trino.
Già quando abbiamo fatto lunedì sera il dialogo fra di noi, avevo richiamato come tutte quelle pietre colorate che sono i basamenti richiamassero la bellezza del paradiso terrestre prima dell'errore. E mi sembra che anche qua questa città, questa grande piazza, abbia richiami. Finalmente il ritorno di tutti coloro che adorano Dio e l'agnello, il ritorno in una situazione che ha i contorni, che richiama il progetto iniziale di Dio nel paradiso. E mi sembra che questo sia anche confermato da quelle. E non vi sarà più maledizione, cioè non ci sarà più possibilità di quell'errore che ha svilito, che ha deturpato il progetto iniziale del Signore. E poi notavo che È vero che nel capitolo precedente si dice che non ci sarà più tempio, ma c'è sempre il trono, c'è proprio la presenza di Dio e dell'agnello in mezzo. Non c'è più nessuna mediazione, nella città c'è la presenza di Dio e dell'agnello.
Sì, mi ricollego a quello che ha appena detto Barbara riguardo al trono che è dentro la città, perché noi avevamo letto quando lui è portato a guardare nel cielo e vide, no, la porta aperta, e lì vide un trono e colui che sedeva sul trono nel cielo. Qui abbiamo il trono che è dentro la città. È stato detto, c'è la gloria splendente, cioè lui è lì, la visibilità di colui che siede sul trono di Dio è nella città, e questa gloria splendente che abbiamo letto, insomma, nel brano precedente, è la sua visibilità a questo punto. Non so, adesso una cosa piccola, ci sono certo dei richiami l'albero in mezzo alla piazza, il fiume, sono dei richiami al capitolo, insomma, alla seconda Genesi. Lì comunque, non so se vado lontano, però lì mi sembra che lì c'è un giardino, e l'uomo nella seconda Genesi, l'uomo è stato plasmato dal suolo, che non c'era ancora niente sulla terra, è stato plasmato per coltivare il giardino. Qui Dio dà all'uomo una città che significa quello che comporta per quello che è l'umanità, nel senso che l'umanità ha da lasciare qualcosa in questa città, ha da contribuire in questa città, però sempre stando dentro a questa relazione con Dio, perché è Lui comunque che provvede questa città, e quindi l'uomo interagisce dentro la città nel suo rapporto con Dio.
Da Gerusalemme celeste che abbiamo davanti è l'incarnazione della speranza cristiana che dalla persecuzione e dagli incubi della storia, come abbiamo potuto vedere nei brani che abbiamo passato, sottrarre un appello alla fortezza, alla fiducia e anche all'attesa. La meta verso cui la città ecclesiale terrena sta camminando è quella di un nuovo mondo in cui il mare, simbolo del male, del caos e del nulla, è stato definitivamente prosciugato. Al centro di questi nuovi cieli e nuova terra, come vediamo, c'è la Gerusalemme celeste. Essa è la sposa amata, la vera residenza di Dio con gli uomini, per cui il Signore è veramente concittadino degli uomini, e viceversa, gli uomini concittadini di Dio. Essa, la Gerusalemme celeste, è la casa in cui noi tutti diventiamo figli dello stesso Padre. La Chiesa, tenendo fissi gli occhi al grande affresco del suo destino, si avvia fiduciosa attraverso i meandri contorti e oscuri del suo cammino terrestre, fino al raggiungimento, naturalmente, della nuova Gerusalemme, la città perfetta, dove regneranno l'amore e la pace. La tradizione applica questa immagine della Chiesa perfetta anche alla Vergine Maria, figura dell'umanità che ritrova lo splendore e a cui era chiamata già fin dall'inizio della creazione.
Mi sembra che ci sia un parallelo importante al capitolo 7, dove descrive la moltitudine di quelli vestiti di bianco. Dice: stanno davanti al trono di Dio, gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete. L'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. Ci sono anche alcune differenze, perché qui parla di santuario, parla di notte, parla di sole, che nella realtà che vediamo adesso non ci sono più. Quindi potrebbe essere la situazione delle anime in attesa che scenda questa città, quindi una situazione intermedia. E poi mi colpiva, invece per contrasto, un altro parallelo con i primi versetti della Genesi, perché Dio quando crea la terra è proprio tutto il contrario di quella che vediamo adesso. Era informe, era deserta ed era tutta buia ed era piena di acqua, mentre qui non c'è più tenebra e non c'è più il mare, e poi è una terra nuova e la città è tutta bella, regolare, simmetrica. Mi sembrava molto forte il fatto che se la città scende e se il trono è in mezzo alla città, vuol dire che il trono è sceso dal cielo e sembra essersi piantato sulla terra. E qualcuno diceva che il trono, la croce e l'albero sono una sola cosa.
Ma abbiamo visto tutti che le immagini descritte qui di Giovanni, c'è una combinazione tra appunto Genesi 2, dove quest'acqua, ecco, che inonda e l'albero della vita e l'adorazione dei servi, questa combinazione tra Genesi e appunto Ezechiele 47. Ma a me ha colpito molto questo albero della vita, che produce, dice Giovanni, ogni mese, e esplicita proprio un numero, il numero 12, oltre che al calendario, anche sottinteso questo numero che l'abbiamo visto più volte, potrebbe essere senz'altro il numero del popolo di Dio, e le foglie di questo albero servono appunto per il medicamento delle genti. Cosa vuol dire? Che c'è ancora tanta umanità da guarire, servono per quello, quindi mi sembrava così, ecco, che c'è ancora tanto, anche perché nel versetto 14 che vedremo domani c'è una bellissima beatitudine e dice beati coloro che lavano le loro vesti, si potrebbe aggiungere nel sangue dell'agnello, e quindi c'è ancora, ecco, e per aver diritto all'albero della vita. Mi è piaciuto molto questo. L'altra cosa è che il trono appunto è di Dio, è al centro con l'agnello, e il vertice della città è appunto il trono, dove i servi sono ripetuti tre volte verbi al futuro, adoreranno, vedranno il volto di Dio e porteranno il nome di Dio. Quindi questo che ha udito e visto e descritto ci proietta in un certo senso, culmina con un futuro, ecco, nell'esercizio finalmente del regno di Dio che non avrà fine. Lo struggente desiderio, quando vedrò il tuo volto, pare che qui sia finalmente realizzato, però c'è tutto ancora.
La combinazione dei testi, Genesi e Ezechiele, si è detto, anche Zaccaria è molto importante. Zaccaria è molto importante. Io ho pensato, quante volte abbiamo sentito dire nella tradizione ebraica, ma non perché ha approfondito di più questa cosa, ma chiunque legga la Bibbia la può rilevare, si dice che il Tempio di Gerusalemme è un'immagine dell'Eden. E qui di nuovo si ritorna all'Eden, perché sembra essere il fine, insomma, di tutta la storia della salvezza, poter ritornare in quella comunione che c'era all'inizio. E sembra qui che questo scopo è realizzato grazie all'agnello. Sembra che sia il Messia che riapre il paradiso e l'accesso all'albero della vita. Questo mi riporta a Apocalisse 5, che l'umanità piange, il veggente piange perché non si trova nessuno capace, capace nel senso, è capace di risolvere questo problema, che è il problema di tutta la Bibbia, il problema di Dio, se così si può, se non è blasfemo dire questa espressione, di riportare gli uomini in comunione con Lui. E quindi qui è l'agnello che è stato quello strumento di Dio per riaprire le porte del paradiso. Anche a me piace molto la ripresa di Zaccaria, no, o di Ezechiele, quando dice, forse Ezechiele, che dice che nelle foglie che crescono, le foglie degli alberi che crescono lungo il fiume che discende dal Tempio di Dio, dice le sue foglie sono medicine, e qua dice medicine per chi? È la guarigione delle genti, di tutte le genti, delle nazioni, potremmo dire, per capirci, la guarigione dei goim, di tutti quelli che sono fuori dall'alleanza. E poi dice non vi sarà più maledizione, anche questa è una ripresa di Zaccaria, non ci sarà più, è tradotto, non ci sarà più lo sterminio, ma penso che sia la stessa, sterminio nel senso non ci sarà più motivo di sterminare, perché non c'è l'oggetto non c'è più l'oggetto dello sterminio. Io penso che questa sia la fine del libro, come hai detto tu, quello che dopo, io penso che questa sia la fine del libro, dopo è un giuramento, è la testimonianza, è il sigillo, ma penso che finisca qui, il Signore li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
Io non sono esperta, però questo brano, che è famosissimo, mi ha sempre trasmesso una pace immensa proprio.
Sì, è il brano finale. La struttura dell'Apocalisse lo dimostra. È la visione finale, e io credo futura, assolutamente futura. Il fatto che ci siano dei riscontri sono importanti, come vorrei accennare, ecco, al presente, non tolgono che questa sia la visione finale, secondo me, questa di questa. Forse riassumerei così, il richiamo alla Genesi è molto significativo perché vuol dire la conclusione di tutto. Non si tratta che non si parla, è sempre sotteso, ma non è che si parla di Israele e neanche direttamente della Chiesa. Delle Chiese si parla, dei primi tre capitoli sono tutti sulle Chiese ed è sempre sottesa, ma qui non viene nominato. E qui è la ripresa di tutto, è più universale di così, non è possibile, ci si rifà alla creazione, e con questo richiamo all'Eden, che è molto significativo, col testo di Ezechiele 47, che è significativo, perché ambedue, sia Ezechiele che Giovanni qui, utilizzano Genesi 2. Anche qui vediamo un esempio, l'autore di Genesi 2, a mio parere, fa il contrario di quelli che fa Ezechiele e Giovanni. L'interesse di Genesi 2 è utilizzare queste credenze così diffuse, così importanti, su un'origine mitica, per demitizzare. Se noi rileggiamo Genesi 2, vediamo che l'autore ci tiene a dare bene dove si trovava l'Eden. Da tutte le si trovava nell'attuale Iraq, ci sono i nomi dei fiumi, perché l'intenzione dell'autore è di togliere questa, diciamo, di trasformare in senso storico, ecco, questa. Invece nella lettura successiva, già in Ezechiele e anche qui, l'Eden è il paradiso, l'Eden è la vita divina ritrovata qui, mi sembra, no? Anche il fiume è la vita di Dio, in cui ci si abbevera, viene dal trono, mi sembra una cosa, ecco, molto universale. La seconda cosa è che rispetto ad Ezechiele, ovviamente, c'è l'agnello. Questo è ovvio per noi. E qui è abbastanza interessante perché c'è una difficoltà, alcuni esegeti lo notano, effettivamente, se uno legge attentamente, nota subito la difficoltà. Cioè, non si capisce bene nei versetti, il versetto 3, il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo ad esse, i suoi servi lo adoreranno. Adorano chi? Non il trono, adoreranno chi? Perché al singolare non dovrebbe dire lì adoreranno? Dice lo, poi continua. Vedranno il suo volto. Il volto di chi? Noi spontaneamente diremmo di Dio. Ma dice che c'è anche l'agnello. Cioè rende ancora più significativo il fatto che l'autore aggiunge sempre l'agnello accanto a Dio. È chiaro che il testo vuol dire vedranno Dio, come diciamo anche la formula, vedranno il suo volto, ma l'autore aggiunge sempre nel contesto che c'è anche l'agnello, che è integrato dentro all'adorazione di Dio. E mi sembra molto significativo questo. E poi l'ultima cosa è l'espressione finale, e regneranno, il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Io vorrei richiamare il capitolo quinto, è molto interessante, il capitolo quinto al versetto 10, ricorderete la prima visione, anche lì c'è la vocazione sacerdotale, come qui, perché l'uomo fin dall'origine aveva la vocazione sacerdotale. Anche lì si dice, tu sei degno, si dice all'agnello, qui siamo in cielo, che viene lodato l'agnello in questa visione, tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, eccetera, perché sei stato immolato, hai acquistato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Questa è la Chiesa, se vogliamo. Regneranno sopra la terra. Anche qui si dice regneranno, regnano già, ma non dice ancora nei secoli dei secoli. E vedrai confermato questa idea al capitolo 20, l'abbiamo già citato più volte, al versetto 6, dove si dice regneranno per 1000 anni. Io trovo una corrispondenza, regnano sulla terra, regnano per 1000 anni, e sono una specie di anticipo. Questa è la Chiesa, una specie di anticipo, perché c'è già una vita divina che viene data, della situazione, diciamo, del paradiso finale. Qui però l'autore parla della fine, regneranno per i secoli dei secoli. Quindi siamo alla visione finale, mi sembra. Questa è la. Poi ci sarà il dialogo, ecco, ci sarà anche delle. E ci sarà la preghiera, vieni Signore Gesù, da cui si deduce ancora di più che questa visione è futura. Ecco, alla luce questa rivelazione, questo libro e di queste parole che illuminano, soprattutto illuminano il nostro servizio sacerdotale, il nostro sacerdozio che si esprime soprattutto nell'Eucaristia, Per questo preghiamo che il Signore rinnovi in noi la fede in questa grande vocazione, in questo grande privilegio. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per i suoi pastori. Sappiano portare al mondo intero l'acqua viva del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre preghiamo per la pace in Ucraina e in tutti i luoghi dove la violenza prevale sul diritto. Preghiamo per l'Iran, il Sud Sudan, la Terra Santa. Preghiamo. Per intercessione di San Giovanni della Croce, preghiamo per tutti i Carmeli, perché il Signore conceda alla Chiesa di vedere rifiorire il carisma della vita consacrata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i miseri che nelle nostre città sono escluse dalle luci, dalle euforie più o meno sincere di questi giorni, per chi non ha casa, per chi soffre negli ospedali, per chi è solo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
La luce del Signore ci illumini, illumini ogni uomo e allontani il buio del peccato, della miseria, dell'ingiustizia. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i Carmeli, per le carmelitane e i carmelitani che conosciamo. Ci uniamo alla loro preghiera nel ricordo di San Giovanni della Croce, che fu coinvolto da Santa Teresa d'Avila nella riforma, nella grande riforma del Carmelo. Preghiamo.
Preghiamo per Rebecca, una giovane che per diversi anni ha frequentato Casa Scalabrini e che è adesso malata. Preghiamo per lei, per la sua salute, per la sua disabilità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per questa giornata di lettura del Vangelo a San Donato, perché questa iniziativa possa essere di aiuto almeno a qualcuno e possa portare frutti di grazia sulla città, secondo le intenzioni dell'Arcivescovo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ancora una preghiera per noi, per il nostro, la nostra Eucaristia, il nostro ufficio, ma non tanto, anche se è importante, per la sua dignità, per la sua, ma soprattutto per la nostra fede in questo compito regale, sacerdotale. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. Vieni incontro, secondo la tua promessa, al bisogno di tutti gli uomini. Fa di tutta l'umanità la tua dimora, per Cristo nostro Signore.
Amen.